Ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il giorno delle locuste, appuntamento pre-pasquale, quindi ovviamente auguri di Pasqua a tutti in questo sabato 30 marzo. Scegliamo questa settimana di proporvi una riflessione, un'analisi su un tema che, come sapete, a noi è molto caro. È quello relativo al trasporto marittimo. Non ci riferiamo in questo caso direttamente ai noli, che per tante volte abbiamo trattato e continueremo a trattare, perché sono, come sapete, un punto di riferimento, un vero e proprio parametro per capire l'andamento dell'economia globalizzata a livello mondiale. Ma questa volta non parliamo di questo, parliamo invece di uno studio che è stato appena presentato, di estremo interesse, realizzato in occasione di un convegno che si è svolto a Genova sul tema appunto del lavoro nei porti italiani, le dinamiche, diciamo, strutturali del shipping e della logistica. Il lavoro è stato realizzato da Isfort e porta delle firme illustri, quella di Sergio Bologna, di Andrea Bottalico e di Andrea Appetecchia. Cosa è emerso? Dati veramente di grandissimo interesse che vi proponiamo. Dal 1980 al 2022 le merci transitate nei porti italiani sono aumentate di 100 milioni di tonnellate, il più 26%. In compenso, gli addetti sono invece scesi di 5.330 unità, cioè sono scesi del 24%. Questa è l'equazione appunto che è emersa nella presentazione della ricerca, e noi appunto vi presentiamo, vi proponiamo alcuni pezzi della ricerca così come è stata presentata da uno degli autori, e quindi stiamo parlando di Andrea Appetecchia.
Allora, un primo passaggio. In realtà, diciamo, a partire dal 2005 fino ad oggi, se noi andiamo a guardare il traffico nel suo complesso, non percepiamo una particolare evoluzione o trasformazione del traffico. Se andiamo invece nel dettaglio e quindi andiamo a vedere come sono evoluti i singoli segmenti di traffico, notiamo invece una trasformazione abbastanza evidente. Sono cresciute notevolmente i traffici legati alla cosiddetta merce varia, quindi non solo contenitore rotabile ma anche altre merci, e sono sostanzialmente diminuite le rinfuse, sia solide che liquide, in un, diciamo, in una quota percentuale abbastanza rilevante, cioè sostanzialmente avviene quasi una sostituzione, e questo avviene non solo dal 2005 in poi, ma proprio anche dal 2012 ad oggi. Quindi, se un cambiamento c'è stato, questo è stato particolarmente rilevante. Non solo c'è stato un cambiamento merce varia rinfuse, ma anche nel dettaglio, diciamo, dell'andamento della merce varia, non tutte le componenti hanno avuto le stesse performance. Gianfranco, mi pare, in apertura lo richiamava. In particolare sono cresciuti sicuramente i contenitori, ma in quota sostanzialmente più rilevante soprattutto il traffico rotabile, quindi il traffico RoRo.
Che cosa significa in sostanza, cosa ci dicono questi dati? Sono la cartina di tornasole dell'evoluzione industriale del nostro paese e del cambiamento nel sistema globale delle merci. La crescita del 32% della merce varia e la flessione del 22% delle rinfuse, significa che sono arrivati in Italia molti meno materie prime. Le rinfuse sono sostanzialmente le navi che portano materie prime liquide o solide. Sono aumentati moltissimo invece da questo punto di vista i container e quindi quello che in genere è riconducibile al trasferimento di merci, di semilavorati o di prodotti finiti che sono finiti appunto in Italia per sostanzialmente arrivare quasi sul mercato finale e quindi bypassando le fasi di lavorazione che avevano sempre caratterizzato un pezzo dell'industria manifatturiera italiana. E quanto questa dinamica abbia inciso sul mondo del lavoro in particolare ce la spiega sempre Andrea Appetecchia di Isfort.
Se noi andiamo a vedere dal 1980, quindi prima della legge 84-94 ad oggi, l'andamento tra il traffico e il numero di lavoratori portuali addetti alle operazioni è sostanzialmente diametralmente opposto. Da una parte cresce e dall'altra diminuisce in quota percentuale stranamente analoga, cioè cresce del 26% e diminuisce del 24% dall'altra parte. Perché questo determina un paradosso? Perché la crescita vertiginosa della merce varia non è solo rilevante dal punto di vista, diciamo, del quantitativo numerico, ma anche dal punto di vista dell'attività lavorativa. Le movimentazioni di contenitori e roll-off sono quelle che richiedono molta più attività di manodopera sulla movimentazione delle merci, ed è questo è avvenuto in un contesto, in particolare nel mondo del RORO, in cui, come dire, la componente di trasformazione legata all'automazione, alla tecnologia, diciamo, non ha avuto impatti particolarmente rilevanti. Sostanzialmente, addirittura gli articoli 17 che abbiamo intervistato ci hanno detto sostanzialmente si fanno più o meno le stesse cose.
Ovviamente questo lavoro è di estremo interesse anche per comprendere, diciamo, come agisce il tema dell'incremento della produttività. In questo caso la produttività è cresciuta del 45%, le retribuzioni solo del 29%, e quindi il costo del lavoro complessivo è rimasto sostanzialmente stagnante, più 3%, mentre la contrazione della forza lavoro è stata consistente, meno 20%. Questi, in estrema sintesi, i dati che appunto riassumono sostanzialmente l'andamento del traffico merci italiano e che dimostrano appunto come di fatto ci sia stata una vera e propria esplosione delle attività marittime. Il fatturato delle imprese portuali e della logistica legata appunto al traffico via mare è raddoppiato tra il 96 e il 2009, e tra il 2017 e il 2022 il fatturato dei principali terminal portuali italiani è cresciuto del 65%. Quindi si conferma in questa, diciamo, trasformazione profonda del nostro tessuto economico e industriale che l'Italia è diventata sempre di più l'hub delle merci che arrivano soprattutto dall'estremo oriente e che poi vengono ridistribuite, ricollocate sui mercati europei. Su questo vi segnalavamo già che la settimana scorsa era stato prodotto un'altra ricerca estremamente interessante che arrivava dalla Bocconi, dall'Università Bocconi di Milano, che evidenziava come ricerca commissionata da Amazon Sea, che è la divisione per il trasporto marittimo di Amazon, che proponeva di fatto l'Italia come hub delle merci in arrivo dal appunto sud-est asiatico, anche in termini prospettici per i prossimi anni. Insomma, diventiamo sempre di più un luogo dove far arrivare e far transitare le merci e non un luogo dove appunto queste merci si producono. Tra le merci che appunto arrivano dal sud-est asiatico abbiamo sicuramente i veicoli, in particolare le auto elettriche. Sappiamo quanto appunto la Cina abbia investito strategicamente in questo comparto e come sia diventato di fatto il primo esportatore di auto elettriche a livello internazionale. La conferma è arrivata anche nel mese di febbraio, l'ultimo disponibile, in cui si evidenzia appunto come sostanzialmente le immatricolazioni di modelli prodotti nella Repubblica Popolare Cinese hanno avuto i livelli di crescita più consistenti su base annua, più 45% nel mese di febbraio e più 43% nel bimestre gennaio-febbraio, e quindi si parla sempre di più di possibili dazi da parte dell'Europa verso le auto elettriche, ma sono gli stessi marchi occidentali a produrre auto in Cina, a cominciare dalla Tesla, ma dalla Volkswagen, e insomma moltissimi dei grandi gruppi europei hanno trasferito, comunque hanno creato joint venture con aziende cinesi e stanno producendo le auto, soprattutto quelle elettriche, appunto in Cina, e queste auto vengono poi trasportate appunto via nave. Questo è il pezzo del mercato del traffico marittimo di cui parlavamo in Europa. Noi ci avviciniamo molto rapidamente verso quello che sta accadendo. In particolare stiamo parlando di Mirafiori. Voi sapete che sulla vicenda Stellantis in questi giorni si sta parlando moltissimo della nuova mega ondata di esuberi nel gruppo Stellantis, una china che difficilmente potrà essere modificata, e questo nonostante gli appelli, gli interventi. Noi vi proponiamo quello che ha detto sostanzialmente l'arcivescovo di Torino Lepore durante una iniziativa pubblica proprio in vista appunto di questa di questo sciopero che fermerà Torino il 12 aprile per il tema dell'auto.
E penso che una città, qualunque città, e anche questa città di Torino, abbia il diritto e il dovere di poter prospettare il proprio futuro e di sapere verso che cosa va incontro.
Se andiamo a vedere i dipendenti di Fiat FCA Stellantis 10 anni fa nell'area torinese, arriveremo a un livello che è circa la metà in termini assoluti rispetto a 10 anni fa. Se guardiamo rispetto a tutto il complesso del gruppo Stellantis nel mondo, attualmente il polo torinese incide in termini di dipendenti per l'1,4%.
Questo era prima appunto l'arcivescovo di Torino e poi uno dei ricercatori dell'Università di Torino che appunto ha analizzato in questa occasione pubblica l'andamento del panorama relativo al ruolo di Stellantis sulla città. Sappiamo benissimo cosa stiamo parlando. Luca Davico, che è appunto docente di sociologia urbana del Politecnico, ha solo fatto una piccola fotografia di quello che accade appunto nella città di Torino, il disimpegno del gruppo Fiat, che non è legato a Stellantis, parte da molto lontano, è stato perseguito strategicamente dagli azionisti della Fiat, quindi in primis dalla famiglia Agnelli Elkann, che aveva dato un preciso mandato a Sergio Marchionne, quello di ridurre il debito industriale. Questo ha significato anzi portare a zero il debito industriale, e nel settore automotive portare a zero il debito industriale vuol dire dichiarare sostanzialmente la morte in vita del comparto industriale, e questa morte in vita si sta materializzando in questi mesi dopo la fusione, e difficilmente ci potrà essere una qualche possibilità di recupero da questo punto di vista. Torneremo con dati e numeri su questa crisi dell'automotive che è destinata a colpire Torino. Vi ricordiamo appunto l'appuntamento con questo sciopero generale del 12 aprile, con una certa, come dire, preoccupazione e una certa posizione diciamo di dubbio e di scetticismo rispetto alla possibilità che queste azioni della società civile, delle amministrazioni locali, dello stesso sindacato possano invertire una rotta che è ormai disegnata da molti anni e nella quale purtroppo proprio la città di Torino, l'amministrazione comunale ha avuto un ruolo negativo, un ruolo di vero e proprio supporto al processo di deindustrializzazione e di progressiva uscita della Fiat da quel territorio, facendosi carico molto spesso delle problematiche relative allo smantellamento dei poli produttivi, e non rivendicando da parte della Fiat né risorse né investimenti in attività diverse. Questo è il quadro della situazione. Ora i sindacati hanno ritrovato, lo abbiamo raccontato da questi microfoni proprio un paio di mesi fa, una posizione unitaria molto forte, chiedendo al governo di attrarre per esempio le imprese cinesi in sostituzione di Stellantis, ma questa è una dinamica che sembra quasi impossibile, soprattutto perché sarebbe necessario avere risorse per investimenti che in questi anni non sono stati fatti, sono finite nelle casse della Fiat, ma non si sono riversati sicuramente in investimenti produttivi, e questa china si vede appunto in una situazione di progressivo declino e smantellamento del settore automotive riconducibile a Stellantis e alla Fiat nel territorio italiano. We're going out tonight to break some things. We've dined on lemonade and pigeon's wings. We'll set your shoes on fire and then your hair. We're kind of ugly, but we don't care. La settimana scorsa vi abbiamo parlato e rinnoviamo l'invito a sottoscrivere l'appello di Rete Disarmo per la difesa della legge 185 del 90, quella che obbliga di fatto lo Stato a relazionare al Parlamento sul commercio delle armi. Lo facciamo con i numeri che sono appunto invece relativi al 2023, sono arrivati quelli nuovi. Le esportazioni di armi italiane sono aumentate del 24% nel 2023 sul 2022. Il documento, il nuovo documento che è appena arrivato al Parlamento, appunto, che se fosse approvata la riforma della legge 185-90 conterrebbe molte meno informazioni, e invece per fortuna ancora questo è scritto con le vecchie regole, quindi noi sappiamo che è cresciuto il valore delle esportazioni individuali di ben il 24-43% e che le destinazioni principali rimangono quelle dei paesi dell'Unione Europea o membri europei della NATO, il 46,37%, purtroppo il 15% invece in Africa settentrionale e Medio Oriente, il 18,7% in paesi europei non aderenti all'Unione Europea, alla NATO, e tra questi troviamo appunto anche l'Ucraina, che è passata di fatto a una posizione molto consistente, era 49esima nel 2022 e invece ora si trova primo posto con 465,4 milioni di euro. Questi sono i dati che appunto sono contenuti nella relazione che è stata appena depositata al Parlamento, che è basata sulla legge appunto del 1990, la 185, che vi proponiamo di continuare a sostenere e difendere. Noi vi salutiamo, ancora auguri di buona Pasqua a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre dalle onde di Radio Popolare e dal giorno delle locuste.